25 aprile 2017. Resistenza, Costituzione e Identità Nazionale, una storia di minoranze. La lezione della storia dimostra come le minoranze progressiste in Italia abbiano sempre avuto vita difficile, condannate nel corso dei secoli al rogo, al carcere, all'abiura, all'esilio e, nel migliore dei casi, al silenzio e all'irrilevanza sociale, hanno svolto un ruolo spesso determinante per l'evoluzione del paese, ma solo grazie a temporanee crisi di potere delle maggioranze e a contingenti circostanze favorevoli. Così è stato anche per la Resistenza, che ci ha lasciato una preziosissima eredità, la Costituzione, oggi più che mai sotto assedio. Di Roberto Scarpinato, da Micromega 3/2015. Ora e sempre Resistenza, almanacco di storia. La storia lunga che costruisce l'identità. L'identità di un popolo non si forma nella sua storia breve, ma nel corso della sua storia lunga, allo stesso modo in cui l'identità di un individuo non si struttura negli ultimi anni della sua vita, ma si sedimenta nel corso della sua infanzia e della sua adolescenza, affondando segrete radici nella sua biografia transgenerazionale. La Resistenza e la Costituzione fanno parte, a mio parere, della storia breve del paese, di una parentesi apertasi nel XX secolo a causa di fattori eccezionali, cessati i quali la storia lunga e con essa la normalità italiana hanno ripreso lentamente il sopravvento. A proposito della storia lunga italiana, potremmo dire, in estrema sintesi, che siamo transitati bruscamente dalle culture padronali della premodernità tardofeudale a quelle neopadronali della postmodernità, senza avere il tempo di un'assimilazione a livello di massa delle culture della modernità poste a base della costruzione dello Stato liberal-democratico di diritto, l'illuminismo, il liberalismo, il socialismo riformista, rimaste sempre patrimonio di minoranze quali quelle protagoniste della Resistenza e artefici della Costituzione. Nel XIX secolo, mentre in altri paesi europei il feudalesimo era ormai superato dalle rivoluzioni borghesi che avevano mandato in frantumi il vecchio ordine e le sue strutture culturali, in buona parte dell'Italia era ancora una realtà vivente. In Sicilia, per esempio, fu abolito ufficialmente solo nel 1812, ma rimase in vita sino alle soglie del XX secolo, come costituzione materiale, come sottostante ordinamento effettuale della realtà. Lo stesso può dirsi per gran parte del meridione e per gli enormi possedimenti dello Stato Pontificio, uno dei più corrotti e peggio amministrati del XIX secolo. I viaggiatori europei restavano incantati delle rovine romane e nello stesso tempo erano esterrefatti perché sembrava di essere proiettati dall'Europa civile in pieno Medioevo. In Piemonte sino al 1789 era ancora vigente la servitù della gleba. In gran parte d'Italia il rapporto padrone-suddito era la pietra angolare dei rapporti sociali. Tutta la ricchezza era concentrata in un ristretto numero di famiglie, al posto della cultura dei diritti esisteva quella dell'elemosina e del favore, uno statuto della cittadinanza era semplicemente inconcepibile. Società di servi, di padrini e padroni con piccole borghesie e corporazioni artigiane al loro servizio. Il perdurare nell'inconscio collettivo di tale cultura transgenerazionale sedimentata nei secoli è testimoniato da alcune significative spie linguistiche. I detti siciliani baciamo le mani, voscenza benedica, i detti dell'entroterra veneto comandi, servo vostro, ancora largamente diffusi nei ceti popolari, costituiscono l'eco di una millenaria storia di servi e padroni che giunge sino ai nostri giorni, attraversando come un sotterraneo fiume carsico il mutare delle forme dello Stato e dei modi di produzione. per un popolo siffatto costituito in massima misura da contadini condannati all'ignoranza e alla superstizione, la percentuale di analfabeti nell'Italia del 1860 si attestava intorno al 78%, raggiungendo nelle isole il 90%. L'unica alternativa possibile appariva quella tra il padrone cattivo e quello buono, immaginato di volta in volta nelle vesti ora del principe illuminato, ora del papa re, ora dell'uomo della provvidenza, ora del duce. Lo Stato liberale postunitario, primo incipit di Stato moderno in Italia e fragile creatura artificiale di ristrette elite prive, per un verso, di radicamento culturale popolare e, per altro verso, costrette a misurarsi con le soverchianti forze reazionarie interne alla stessa classe dirigente, si rivela solo una breve parentesi temporale, durata meno di un sessantennio, destinata a chiudersi quando il fascismo ripristina quella che da diversi secoli in Europa viene definita la mostruosa normalità italiana. Il fascismo, sostenuto e mantenuto al potere da tutte le principali componenti maggioritarie della classe dirigente nazionale, la monarchia, il Vaticano, gli agrari del nord, i latifondisti del sud, la grande industria, l'accademia culturale, declina sulla scena della modernità del Novecento l'identità culturale ancora tardo feudale di un ceto padronale che nella sua maggioranza non era riuscito a evolversi da classe dominante in classe dirigente e che continuava a praticare lo stesso codice della violenza e della sopraffazione da sempre esercitato nei secoli precedenti da intere generazioni di piccoli e grandi Borgia e Don Rodrigo. Veri prototipi di una significativa componente della classe dominante il cui rapporto irrisolto con la violenza, costantemente utilizzata come strumento di condizionamento della contesa politica, continuerà a segnare ininterrottamente la storia nazionale sino a epoca recente, se è vero, come è vero, che nessuna storia nazionale è segnata, come quella italiana, dalla serie impressionante di stragi e di omicidi politici che dal secondo dopoguerra giunge ininterrottamente sino alle stragi politico-mafiose del 1992 e del 1993. Per la tesi che andiamo a svolgere è rilevante sottolineare che la violenza fascista non si abbatte solo sui partiti e sui movimenti di sinistra, ma anche sulle minoranze evolute della stessa classe dirigente, come testimonia l'impressionante sequenza di omicidi e pestaggi di tanti esponenti del mondo liberale e di quello cattolico riformista. Per citare solo alcuni tra i tanti, basti ricordare Don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta, Ferrara, assassinato il 24 agosto 1923, i liberali Giovanni Amendola e Piero Gobetti picchiati selvaggiamente e deceduti per i postumi delle ferite il 20 aprile e il 16 settembre 1926. A Napoli nel gennaio 1926 viene assaltata la casa di Benedetto Croce, in Lunigiana quella di Carlo Sforza, già ministro degli esteri dal 1920 al 1921, a Cagliari viene aggredito il repubblicano Emilio Lussu. Il 12 dicembre viene arrestato Ferruccio Parri, leader del partito d'Azione. La lezione della storia dimostra come le minoranze progressiste in Italia abbiano sempre avuto vita difficile, condannate nel corso dei secoli al rogo, al carcere, all'abiura, all'esilio e, nel migliore dei casi, al silenzio e all'irrilevanza sociale, hanno svolto un ruolo spesso determinante per l'evoluzione del paese. Ma solo grazie a temporanee crisi di potere delle maggioranze e a contingenti circostanze favorevoli dovute per lo più a fattori internazionali. A proposito del fascismo come declinazione della mostruosa normalità italiana, non a caso Piero Gobetti lo definì come l'autobiografia di una nazione, in contrapposizione a Benedetto Croce, il quale, invece, lo aveva liquidato come uno smarrimento del popolo italiano da circoscrivere nella parentesi del ventennio. Dal mio punto di vista, il dato saliente che va meditato per la tesi che vado svolgendo non è tanto il sostegno al fascismo di tutte le variegate componenti maggioritarie dei ceti dominanti, ma la spontanea adesione di massa anche degli strati popolari, perché qui mi pare risiede un'ineludibile chiave di lettura per comprendere anche le dinamiche politico-istituzionali del tempo che stiamo vivendo. Non può essere dimenticato che nelle elezioni politiche che si tennero nell'aprile del 1924 il partito fascista ebbe 4,5 milioni di voti, pari al 65% dell'elettorato, mentre tutti i partiti non fascisti ottennero 2,5 milioni di voti. Nonostante le elezioni si fossero svolte in un clima di intimidazione, gli storici concordano nel ritenere che l'adesione di massa al fascismo fu in larga misura spontanea e proseguì anche negli anni seguenti, iniziando a venir meno solo a seguito dell'approvazione delle leggi di discriminazione razziale e del precipitare disastroso dell'avventura bellica. La parte più consistente di adesione popolare è stata individuata nel mondo contadino e nella piccola borghesia. Ciò non desta meraviglia se si considera che il mondo contadino, condannato all'ignoranza e alla superstizione, era da secoli plagiato dalla cultura oscurantista clericale, ostile allo Stato liberale, imperniata sull'etica dell'obbedienza al superiore, perinde a cadaver secondo il motto dei gesuiti, sulla delega della gestione del proprio destino individuale e collettivo all'autorità. Autorità che, secondo la cosiddetta teoria discendente del potere, discendeva da Dio, il quale ne investiva il Papa, suo rappresentante in terra, che a sua volta ne investiva il sovrano, gestore del potere temporale. Il sovrano dunque era l'uomo della provvidenza, così come Papa Pio XI definì Mussolini, alla cui definitiva affermazione contribuì in modo significativo ritirando l'appoggio della Chiesa al Partito Popolare Italiano e al suo battagliero capo, Don Sturzo, esponente del cattolicesimo democratico, costretto all'esilio in Inghilterra per 22 anni. E ancora nel mondo inferiore dei Voscenza Benedica, dei Servo Vostro, la secolare sudditanza psicologica nei confronti degli appartenenti ai mondi superiori era tale da consegnare spontaneamente a questi ultimi le chiavi del voto. Quanto alla media e piccola borghesia, seconda componente dell'adesione popolare al fascismo, basti ricordare il seguente illuminante passo degli scritti corsari di Pasolini. Piccola borghesia e mondo contadino religioso erano fino a ieri un mondo unico. La piccola borghesia italiana era ancora sostanzialmente contadina e, dal canto loro, i contadini, come diceva Lenin, sono dei piccoli borghesi, almeno potenzialmente. La morale era unica, e così la retorica. Malgrado la grande varietà delle culture italiane, sostanzialmente i valori del mondo piccolo borghese e contadino coincidevano. Possiamo aggiungere che, a parte la componente di neoborghesia italiana che usciva dai lombi del mondo contadino, vi era poi quella proveniente dai rami cadetti dell'aristocrazia di cui condivideva l'ethos padronale, e quella professionale cresciuta all'ombra e al servizio dell'aristocrazia terriera di cui scimmiottava i vizi e i vezzi. I romanzi I Viceré e L'Imperio di Federico de Roberto, nonché Gli Indifferenti di Moravia, lumeggiano il segreto ritratto di Dorian Gray di questa significativa componente della borghesia nazionale, impastata di una risalente cultura clerico-fascista che sfida i secoli e che nelle varie epoche storiche si declina in modi più o meno appariscenti, giungendo sino ai nostri giorni. Ancora alla fine degli anni 70, Leonardo Sciascia, tra i più acuti indagatori dell'identità nazionale, sottolineava come l'eterno fascismo italiano rimanesse una componente prepolitica del genoma culturale italiano transgenerazionale. La mia sensibilità al fascismo continua a essere forte, lo riconosco ovunque e in ogni luogo, perfino quando riveste i panni dell'antifascismo, e resto sensibile all'eternamente possibile fascismo italiano. E le dirò questa, per me terribile verità, ancora oggi credo che una buona parte degli italiani, di destra, di sinistra, di centro, vivrebbe nel fascismo come dentro la propria pelle. Magari dentro un fascismo meno coreografico, con meno riti, con meno parole, ma fascismo, un regime che non dia la preoccupazione di pensare, di valutare, di scegliere. Quella minoranza illuminata che scrisse la Costituzione. Sulla base di tali premesse si pone a questo punto una domanda a mio parere ineludibile. Come è possibile che un popolo con tale storia alle spalle abbia potuto esprimere e darsi una costituzione quale quella del 1948, che per unanime riconoscimento internazionale costituisce uno dei massimi vertici della cultura mondiale dello Stato democratico di diritto? Posso riassumere la risposta che mi sono dato nei seguenti termini. La Costituzione del 1948, così come era già avvenuto con lo Stato liberale del 1860, non fu affatto espressione della maggioranza dell'Italia reale nella sua duplice componente padronale e popolare, ma di alcune minoranze. A seguito della sconfitta della Seconda Guerra Mondiale e al crollo momentaneo della vecchia classe dirigente fascista, mentre il paese è allo sbando, si apre nel dopoguerra uno spazio provvisorio, un altrove, che sospendendo la normalità italiana e risalenti rapporti di forza, assegna il timone del comando a ristrette elite culturali. Gli uomini della resistenza, tra i quali militano i migliori esponenti della cultura liberale, quelli del riformismo cattolico, del socialismo liberale, del partito azionista, di un partito comunista emancipatosi, dopo la svolta togliattiana di Salerno, dal radicalismo classista antisistema. Tutti costoro confluiscono nei quadri direttivi del CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, che selezionano le candidature dei deputati della Costituente, le quali riceveranno poi una ratifica popolare nelle elezioni svoltesi a scrutinio di lista e a rappresentanza proporzionale. È, nella sostanza, un meccanismo di cooptazione elitaria in una fase in cui ancora i partiti di massa sono virtuali o allo stato embrionale. L'alchimia della storia trasforma dunque un'avanguardia culturale in maggioranza politica. La commissione dei 75 incaricata di redigere il precipitato giuridico della Costituzione e il gruppo dei professori che la supportava sono una sorta di empireo culturale e di aristocrazia etica, figlia della resistenza, distante anni luce dalla reale identità culturale delle masse del paese e della stessa maggioranza delle sue classi dirigenti. I componenti della commissione trasfondono nel testo costituzionale culture elitarie di avanguardia quali la rivisitazione del pensiero liberale operata da Gobetti sul versante politico e da Einaudi su quello economico, il socialismo liberale delineato da Carlo Rosselli, non prigioniero della nozione di classe ma aperto alla democrazia politica, la rivisitazione del pensiero comunista operata da Gramsci che mirava a promuovere i lavoratori del proletariato industriale a rango di nuova classe dirigente, senza introdurre né la dittatura del proletariato né la dittatura leninista del partito sulla società, mediante il superamento dello storico conflitto tra gli intellettuali e il mondo della produzione. Per quel che riguardava i cattolici, vengono messe da parte le culture controriformistiche quali l'antimodernismo di Pio X e il neotomismo dell'enciclica di Leone XIII a Aeterni Pacis, che avevano isolato la maggioranza dei cattolici dallo sviluppo del pensiero moderno, e prendono il sopravvento idee guida tratte dal cattolicesimo sociale di Luigi Sturzo, dall'umanesimo cristiano di Jacques Maritain e dal personalismo di Emmanuel Mounier, veicolate queste ultime da alcuni docenti dell'Università Cattolica chiamati a collaborare con i componenti della Commissione, un ruolo importante nell'elaborazione del testo costituzionale svolge il pensiero azionista rappresentato da giganti come il giurista Piero Calamandrei, esponente di una corrente culturale talmente minoritaria nel paese da scomparire dalla scena politica dopo la chiusura della parentesi costituzionale. Il comune ethos resistenziale antifascista dei padri costituenti, tanti dei quali avevano militato tra i partigiani, costituisce la Grundnorm sottostante la Costituzione. Essi infatti, pur discordi nelle ideologie, furono comunque concordi nel rifiuto del sistema fascista e nell'introdurre nella Costituzione i valori diffusi e condivisi dell'uguaglianza e della giustizia, guardando ai problemi dell'organizzazione dello Stato con l'animo di uomini dell'opposizione, non ancora con l'animo di uomini di potere, anche perché quello era un momento della storia in cui nessuno poteva prevedere chi nella successiva evoluzione politica avrebbe preso il potere. In effetti, dal mio punto di vista, la Grundnorm in parola, più che sottostante alla Costituzione, era soprastante, considerata la sua natura elitaria. Se si pone a confronto l'Italia disegnata dalla Costituzione con l'Italietta reale arretrata e provinciale del tempo, il 20% di analfabeti contro l'1% di Germania e Inghilterra, il 3% degli Stati Uniti, il 4% della Francia, con l'Italia che sino a pochi anni prima aveva inneggiato in massa al duce salvo poi scoprirsi a fascista dopo il disastro bellico, si comprende come tra queste due entità vi fosse lo stesso abisso che esiste tra il dover essere e l'essere. La nostra Costituzione superò noi stessi e la nostra storia fu un gettare il cuore oltre l'ostacolo, indicando un modello da raggiungere. La costruzione di uno Stato democratico di diritto che superava le possibilità etiche delle culture autoctone, delle classi dirigenti e delle masse. Questa è la forza, ma nello stesso tempo il peccato originale della Costituzione del 1948 e del suo ethos resistenziale, il peccato di non essere in alcune sue parti vitali e strategiche, a differenza delle costituzioni statunitense e inglese, quella che gli inglesi chiamano la legge della terra, cioè l'espressione formale della sostanza culturale di un popolo. La forza della Costituzione degli Stati Uniti, primo modello di tutto il costituzionalismo scritto liberale moderno, si fondava proprio nella sua storicità, nel suo corrispondere cioè alle strutture reali del paese, nella sua capacità di ricomporre, dopo la rivoluzione, un sistema di poteri e di garanzie non troppo dissimile da quello che si era già delineato attraverso una lunga esperienza nella vita del paese prima della rivoluzione. L'esperienza britannica, a cui quella americana aveva attinto, era a sua volta tutta empirica, nata da un secolare sforzo per utilizzare, senza distruggerle, le strutture e le garanzie del pluralismo medievale, nel quadro del risorgente Stato accentrato e unitario. Il costituente italiano invece crea l'organizzazione di un ordinato sistema di pubblici poteri e di libertà politiche, operando sopra basi puramente razionali, in un paese che aveva veduto le sue istituzioni dapprima erose da un lento processo storico, ad esempio le autonomie comunali un tempo gloriose erano degradate a pure circoscrizioni amministrative già prima del risorgimento, poi brutalizzate dalla dittatura, infine annientate dalla sconfitta. Per questo motivo, i valori liberali incorporati nella raffinata ingegneria della divisione bilanciata dei poteri in quanto condivisi solo da minoranze e non riflettendo i sistemi normativi di fatto dei gruppi di potere dominanti, si rivelano in buona misura inidonei a calarsi nell'esperienza e a svolgere una funzione di ordinamento effettivo della realtà sociale. Segue seconda parte.